Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Troviamo nel Vangelo di Matteo questa parola di Gesù: non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Ecco il motivo per cui siamo sempre chiamati e ci troviamo insieme, per ascoltare, per essere istruiti, per essere guidati dal nostro maestro, da Gesù. Chiediamo di poter veramente fare sì che egli sia veramente il nostro maestro.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 23, versetti 1-6. Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo, oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere, oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate, e le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare. Così non dovranno più temere né sgomentarsi. Non ne mancherà neppure una, oracolo del Signore. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 2, versetti 13-18. Fratelli, ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo sesto, i versetti dal 30 al 34. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro, venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un poco. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
Parola del Signore.
Se il nostro pastore è il Signore, che bisogno c'è di altri pastori? Questo è proprio il punto, il tema, diciamo, il contenuto delle scritture di oggi, soprattutto della profezia, delle parole di Geremia, nella prima lettura e poi il Vangelo. Se noi teniamo davanti la prima lettura, è il profeta Geremia. Il profeta Geremia profetizza, vive a Gerusalemme nella seconda metà del VII secolo. Quindi opera a Gerusalemme, diciamo siamo nel 650, 600, e Geremia vede anche la fine di Gerusalemme e di Giuda, che avviene nel 587 avanti Cristo. Ecco, siamo in questo periodo, e come vediamo nella profezia di oggi, e al capitolo 23 del libro di Geremia, Geremia esprime con le parole di Dio la sua critica, la sua delusione riguardo ai pastori. Questo termine, normalmente nell'antico Medio Oriente, nei testi dell'antico Medio Oriente, non solo nella Bibbia, indicano i re. Pastore può avere anche un significato più ampio, ma sempre indicano le guide, e in particolare i re. E quindi quello che dice qui contro i pastori non è contro quelli che fanno il mestiere di pastore, è contro chi guida, chi ha la responsabilità e la guida del popolo. È chiaro che le parole di Geremia dobbiamo sempre considerare che sono rivolte in primo luogo e appartengono alla storia di Israele. Quando qui parliamo dei re, quando la scrittura ci parla di questo, tutta la scrittura in realtà, dobbiamo sempre considerare che non si può applicare direttamente, senza qualche mediazione, alla Chiesa, per un semplice motivo, e forse è utile esplicitare. Israele è un popolo fra i popoli, e quindi ha le guide. La Chiesa non è un popolo. Voi mi direte, ma come? Lo troviamo sempre nella liturgia che è un popolo, ma in un altro senso. Possiamo dire che è un popolo, ma in un altro senso. Difatti, alla Chiesa appartengono molti da tanti popoli diversi. Cioè, non è un popolo nel senso in cui lo è Israele, o nel senso in cui lo sono tanti popoli, i francesi, gli italiani, i cinesi. Non è un popolo di questo genere, quando diciamo che il popolo di Dio, la Chiesa, è il popolo di Dio. Lo diciamo in un altro senso. Quindi è chiaro che dobbiamo sempre tenere conto di questo punto. C'è una differenza. Israele, potremmo dire, è un popolo che ha però un popolo molto singolare perché ha una vocazione religiosa, diciamo così. Invece la Chiesa non è un popolo in questo senso, ma è una comunità religiosa dei discepoli di Gesù, alla quale appartengono membri che vengono da molti popoli. Per definizione la Chiesa in questo senso non è un popolo e quindi è diversa da Israele, come è diversa da altri, da quando parliamo degli altri popoli. È un'attenzione questo che bisognerebbe sempre avere quando leggiamo la Scrittura, perché naturalmente, ed è ben giusto, quello che sentiamo nelle parole di Dio consideriamo che hanno un senso anche per noi, e la parola di Dio continua a insegnare e a parlare, non si riferisce solo al contesto in cui è stata pronunciata, anche se per capirla bene bisogna cercare di capire questo contesto, ovviamente, ma la parola di Dio continua a parlare. Ecco, detto questo, qui c'è una critica ai pastori e poi, come vedete, al versetto 3 c'è la promessa di Dio: io stesso radunerò il resto delle mie pecore, io stesso. La soluzione del problema delle guide, che invece di guidare il popolo lo disperdono, la soluzione del problema può essere una sola e la troviamo in diversi punti dei profeti, cioè che Dio stesso faccia lui il pastore. E difatti nel Salmo noi abbiamo detto questo, no? Che il pastore è il Signore, è lui il pastore. Bene, come mai allora anche il profeta Geremia, subito dopo aver detto radunerò io stesso il resto delle mie pecore, qui è il Signore che parla, poi dice costituirò sopra di esse pastori? Evidentemente non può farne a meno. Lui stesso vuole guidare il suo popolo, ma evidentemente ha bisogno di collaboratori, ha bisogno di guide, di pastori, e quindi promette che questi pastori che egli costituirà sul suo popolo saranno diversi da quelli fino adesso, da quelli hanno fallito. E questo problema che devono essere diversi, noi lo troviamo in tutta la storia, non è che si risolve una volta per tutte, perché se andiamo avanti con i profeti vediamo che non cambia il giudizio. E quindi vuol dire che anche i pastori che sono seguiti a quelli del tempo di Geremia, nonostante questa promessa del Signore, costituirò pastori che saranno diversi e guideranno, non ha funzionato. Non ha funzionato. Tant'è vero che se noi andiamo avanti nel brano che abbiamo letto oggi, noi vediamo una parola molto importante. Cosa dice Geremia? In particolare, vedete, dal versetto 5 in avanti, l'ultima parte, cosa dice Geremia? Geremia si ricorda, lo conosceva, delle profezie di Isaia. Isaia ha profetizzato a Gerusalemme, ma un secolo prima, esattamente 100 anni prima, ha operato a Gerusalemme. E anche Isaia era molto avverso, molto deluso dai pastori, dalle guide. E aveva fatto profezie meravigliose su un nuovo pastore che sarebbe venuto. E qui Geremia riprende questa promessa. Susciterò, oracolo del Signore, verranno giorni nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto. Qui è già diverso, non dice semplicemente che ne avrà bisogno, che metterà dei pastori che pascolino il gregge. Qui si parla di un pastore particolare, di un pastore solo, molto particolare, molto diverso, e riprende quello che ha già spiegato il profeta Isaia. Questo pastore regnerà davvero re, sarà sapiente, eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato. Queste sono parole che noi troviamo, è l'eco delle parole che noi troviamo nel profeta Isaia, cioè la promessa del Messia, di ciò che poi viene chiamato successivamente il Messia. Con Messia non intendiamo semplicemente uno che è unto, Messia vuol dire unto, no, non si tratta di questo, si tratta di questa figura, di questa promessa che veramente risolverà il dramma, non solo il problema, ma il dramma delle guide del popolo, che il popolo non venga sfruttato e non venga deviato dalla vera guida. Come vedete qui al centro c'è il problema della guida del popolo di Dio. Orbene, e Geremia porta ancora più avanti la figura di questo re che verrà rispetto a Isaia. Isaia aveva detto di questo re, sono le letture, ve le richiamo alla mente, che noi leggiamo per Natale. Ci è nato un bambino, è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle c'è tutto il potere di Dio. E poi ci sono dei nomi che esplicitano la diversità, completamente diverso questo re, la sua dignità divina, e Isaia arriva a chiamarlo, lo ricorderete i nomi, consigliere ammirabile, arriva a chiamarlo Dio potente. Dio naturalmente è l'unico Dio, però questo termine Dio è attribuito anche in Isaia a questa figura che verrà. Geremia, qui in italiano non si, dovete fidarvi, in italiano non si può immaginare fino a che punto Geremia supera addirittura Isaia. Nel nome, il nome che qui Geremia scrive nel suo libro contiene il nome proprio di Dio. In questo caso, vedete, Signore nostra giustizia, è l'ultima parola del brano di oggi. Questo Signore nella Bibbia può avere diversi significati, ma a volte, anzi molte volte, è una traduzione, propriamente non è una traduzione, che non si può tradurre il nome proprio di Dio, è un altro nome al posto del nome proprio di Dio. Il nome proprio di Dio è impronunciabile, non si può sapere che cosa vuol dire, è costituito da quattro lettere nella Bibbia ebraica. Qui il nome del pastore che verrà, del figlio di Davide che verrà, contiene il nome stesso proprio di Dio. Fino a questo punto non c'era arrivato nessuno. Quindi la dignità, la diversità e la dignità divina di questa figura del vero pastore, del vero re, noi possiamo immaginare, possiamo comprendere. È così sicura questa promessa, è così importante, perché fra questo re e il Signore Dio ci deve essere una vicinanza molto molto stretta. Rimangono sempre due, però porta il nome stesso di Dio, il suo nome proprio, secondo Geremia. Vi risparmio altri commenti su questo. Questa profezia, non solo questa, ma in particolare questa, ha spaventato i commentatori, anche i moderni, ha spaventato probabilmente anche i redattori del libro, perché se noi andassimo avanti una decina di capitoli troveremmo la stessa profezia cambiata, corretta. Non vi sto a dire i particolari. È probabile, dal momento che questa seconda profezia che noi troviamo è probabile che sia stata una correzione, un'aggiunta, perché non la troviamo in alcune versioni antichissime, come quella della 70, la versione greca, non porta quella profezia più avanti, il che fa supporre che sia stata un'aggiunta per moderare quello che qui dice Geremia, che è una cosa stupenda, cioè che il pastore che verrà ha lo stesso nome proprio del Dio unico. Ecco, detto questo, guardiamo il Vangelo per concludere. Il Vangelo ci mostra in azione il pastore Gesù, che per compassione dimostra che è veramente lui il pastore, perché erano come pecore che erano senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Il Vangelo si arresta qui, perché poi proseguirà domenica prossima col resto, cioè con la moltiplicazione dei pani. E perciò noi dobbiamo considerare oggi l'insegnamento come un tratto fondamentale di questa guida. La guida del popolo di Dio si fonda anzitutto sull'insegnamento. È necessario avere un maestro che insegna. E questo dovrebbe essere poi tradotto lungo tutta la storia, anche della Chiesa. Abbiamo bisogno di maestri. E fare un maestro è molto difficile. Molto difficile. È vero, ricordavo all'inizio della Messa, che Gesù dice nessuno è maestro. Almeno in Matteo troviamo questo. Nessuno veramente è maestro. È una parola utile. La parola importante, perché anche i maestri sono necessari, altroché se sono necessari, ma nessuno veramente è maestro. Lo è solo nella misura in cui non lo è. Lo è nella misura in cui solo Gesù è maestro. Questo è molto difficile, ma è anche quello che sottolinea qui il Vangelo, è anche fondamentale. Senza l'insegnamento nella Chiesa, e per insegnamento noi dobbiamo un po' toglierci dalla mente che voglia dire solo un insegnamento intellettuale. Certamente c'è, le idee sono importanti, no? Ecco, ma quando si parla di insegnamento qui non si intende solo l'insegnamento dei concetti, delle idee. L'insegnamento è l'istruzione e anche l'esempio su come si vive in tutti i campi. Non riguarda un elenco di verità semplicemente, non riguarda questo, ma riguarda la soluzione, la luce, diciamo meglio, su come vivere in quanto popolo di Dio, in tutti i campi, dalla morale alla fede, a tutti i problemi di come vivere insieme, quindi la vita della comunità. Tutto questo appartiene all'insegnamento, e io penso che anche se il Vangelo, qui è il Vangelo di Marco, riassume in modo così, diciamo, sintetico, Gesù insegnava loro molte cose. Dobbiamo cercare di raffigurarci, non di inventare noi ovviamente, però di raffigurarci. Se Gesù insegnava loro molte cose, vuol dire che aveva molte cose da dire. E non poteva essere semplicemente è venuto il regno di Dio, ma dovevano essere molte, molte altre cose. Così anche noi abbiamo bisogno di questo insegnamento spirituale che riguarda la nostra fede e riguarda il nostro modo di vivere in quanto popolo del Signore. Ecco, esprimiamo al Signore alcune nostre intenzioni che ci uniscono nella nostra preghiera in questo giorno. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la Santa Chiesa del Signore, perché non le manchino mai pastori secondo il cuore di Dio, Preghiamo per il Papa, per tutti i vescovi, parroci, catechisti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutti gli uomini, in particolare per tutte le folle che vagano come pecore senza pastore, oppresse dal dolore, dalle guerre, dalle malattie, dalle catastrofi naturali, per quelle che mancano di cibo, di una casa, di una patria. Preghiamo.
Ascolta.
E preghiamo per tutti noi, che siamo privilegiati perché non ci manca il necessario e abbiamo anche il superfluo, perché impariamo a prenderci cura degli altri sull'esempio di Gesù, che si mosse a compassione per le folle. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i fedeli delle grandi religioni non cristiane, perché possano tutti conoscere la grande misericordia di Dio e il suo amore per ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ecco, facciamo una preghiera. Abbiamo con noi due novelli sposi e anche due che si sposeranno tra qualche settimana. Sono dei nostri amici, parenti e amici di Reggio Emilia, Luca e Chiara e Giulio e Cecilia. Ecco, esprimiamo, facciamo nostre le loro intenzioni in questa Eucaristia. Preghiamo.
Preghiamo ancora per Camillo e Patrizia nel 50° anniversario del loro matrimonio, per i loro figli e nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E ricordiamo ancora il papà di Gigi Cattani, cui il funerale si è fatto ieri. Per lui il riposo nel Signore e per i figli e nipoti. Preghiamo.
Preghiamo per i bambini e i ragazzi di catechismo che sono tutti dispersi in questo periodo. Preghiamo in particolare per l'Emma che è qui con noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, non dimentichiamo sempre i milioni di persone che vivono nei campi di rifugiati nel mondo e anche quelli che perdono la vita sperando una vita più dignitosa. Preghiamo. Per le altre intenzioni di ciascuno di voi, nelle nostre case, quelli che vogliamo ricordare, presentare al Signore, affidandoci alla sua misericordia per i morenti e i morti di queste ore. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo sempre, o Dio, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, nostro Maestro, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.